è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qua, gentili ascoltatori, 18:37 minuti, i numeri di telefono per contattarci, il numero verde 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. andiamo subito ai titoli del TG2.
Terremoto, i magistrati in una zona sismica, assurdo svuotare prima una città. Il sindaco dell'Aquila dice: senza ferro il cemento dell'ospedale, controlli a tappeto sulle macerie. Da domani di nuovo a scuola sotto le tende, appello ai piccoli abruzzesi di un sopravvissuto al terremoto dell'Irpinia. Avevo 12 anni, salvato dopo 3 giorni. Guardate al futuro. Dopo le polemiche, il direttore generale della RAI Masi chiede a Santoro di riequilibrare nella prossima puntata di Anno Zero l'informazione sul terremoto. Sospeso il vignettista Bauro. Niente accorpamento tra elezioni europee e referendum, la decisione del vertice PDL e Lega per il referendum, ipotesi 14 o 21 giugno, protestano referendari e centrosinistra. La rapina, pista privilegiata per l'omicidio a Napoli di Franco Ambrosio, ex re del grano e della moglie, massacrati a colpi di spranga nella loro villa di Posillipo.
Bene, avete sentito, con un vertice, perché di solito questo è, c'è una trattativa tra i partiti e la maggioranza usa la data del referendum anche per motivi politici. Questo è sempre successo dall'inizio della storia repubblicana. Dunque la data del referendum sarà tra il 14 e il 21, dunque non ci sarà l'election day, con conseguente, secondo alcune stime, risparmio. Studio aperto.
L'inchiesta, primi interrogatori e verifiche sulla sicurezza degli edifici. Vi mostriamo il documento del collaudo effettuato nel 1980 sull'ospedale Scandalo, che definiva sicura l'intera struttura. Controlli in corso anche alla casa dello studente. Il procuratore chiede video e foto per accertare la verità e aggiunge: temiamo il furto di macerie e prova. Nell'emergenza prevale la voglia di ricominciare, uffici e fabbriche riaprono i battenti. In un'industria farmaceutica e in un'azienda di prefabbricati, oggi gli operai si sono presentati al lavoro. Domani riprendono anche le lezioni. Per gli alunni, primi appelli nelle scuole tenda. Una banda di balordi stranieri dietro il duplice omicidio di Napoli dell'imprenditore Francesco Ambrosio e della moglie. Queste al momento le conclusioni delle indagini sul massacro della coppia uccisa a bastonate. La vittima era stata protagonista.
Bene,
di un clamoroso...
18:40, vi ripeto il numero per intervenire, 800 24 00 24. E dunque la sospensione di Bauro Senesi, vignettista del Manifesto, commentatore politico spesso su diverse reti e poi autore, anzi collaboratore di Anno Zero. Cosa viene addebitato a Bauro nella puntata ormai famosa della passata settimana? C'è una lettera del direttore generale della RAI, Mauro Masi. Le contestiamo che cosa si legge in questa lettera? Che lei ha realizzato e mostrato al pubblico in diretta televisiva una vignetta del seguente tenore: aumento delle cubature dei cimiteri. Tale condotta, gravemente lesiva del sentimento di pietà dei defunti, travalica all'evidenza i limiti del corretto esercizio del diritto di satira e si pone in contrasto con i parametri di qualità dell'offerta che costituiscono elemento essenziale della missione del servizio pubblico radio-televisivo, al cui rispetto lei è obbligata. Pertanto, nel ritenerla personalmente responsabile per ogni conseguenza, pregiudizio o rilievo anche da parte delle autorità competenti, eccetera, eccetera, le comunichiamo che l'azienda in via cautelativa non intende avvalersi delle sue prestazioni su tutte le reti attestate. Pare che la sospensione però di Bauro, da fonti all'interno della direzione generale, riportate da alcune agenzie, sia relativa solo alla prossima puntata. Insomma, in questi casi c'è sempre una grande mediazione. Vediamo dunque l'oggetto del contendere, Bauro.
Crolli. Si poteva prevenire? Pare fossero troppo impegnati a prevenire quello della borsa, perché ci sono sempre delle priorità.
Magari l'avessero prevenuto, perché...
E poi parliamo dei soccorsi, la gara dei soccorsi, vero? C'è chi scava per estrarre le vittime e c'è chi scava per seppellire le responsabilità.
E questa vale per tutti, come direbbe.
E questa vale assolutamente per tutti, e parliamo anche della tempestività, diciamo anche cose positive. Berlusconi si è precipitato subito su tutti i luoghi del disastro, da Sky a Matrix, da Matrix a Porta a Porta.
Però devo dire che Vespa ha fatto un bellissimo programma stavolta,
sì.
Insomma.
Ma io poi ci sono queste misure che condivido, per esempio, sì. Aumento delle cubature dei cimiteri, adesso sarà necessario, suppongo.
In particolare si contesta quest'ultima vignetta, naturalmente qui ascoltiamo solamente le parole di Vauro, non guardiamo la vignetta.
Ma io poi ci sono queste misure che condivido, per esempio, sì. Aumento delle cubature dei cimiteri, adesso sarà necessario, suppongo.
Insomma, già iniziata la discussione, l'azienda fa il suo mestiere, cioè mettere dei paletti, oppure si tratta di censura, perché insomma la nuova RAI guidata da Masi, nominato dal Tesoro, cioè dalla politica, dunque dal governo Berlusconi, prende un provvedimento contro una trasmissione scomoda, che certo non ha simpatie per il Presidente del Consiglio, dunque si parla di censura, eccetera, eccetera, la solita discussione. In realtà nulla, e poi c'è la questione della puntata riparatrice o comunque di qualcosa di riparatore nella prossima puntata che è stato chiesto al direttore generale, perché si imputa non tanto la discussione che è avvenuta all'interno della trasmissione, quanto piuttosto il contenuto di alcuni servizi, evidentemente ritenuti lesivi nei confronti della protezione civile. Infatti nella prossima puntata di giovedì sarà ospite una esponente della protezione civile, non so se sia questo la riparazione chiesta a Santoro, ma tant'è. Comunque Santoro ha scritto a Masi dicendo che ha fatto il suo dovere e che la sospensione di Vauro è un grave pregiudizio per l'informazione, eccetera, eccetera. Sempre a proposito di battibecchi tra la politica e alcuni collaboratori di trasmissioni televisive sulla RAI, sentiamo quello che è accaduto ieri sera a Ballarò da parte di un altro comico, anche se definire Vauro solamente un vignettista o qualcuno che fa satira secondo me è riduttivo per lo stesso Vauro, anche se poi Vauro nel suo sito parla di viva la satira, ma insomma lui non è solamente un vignettista. Sentiamo, dicevo, Ballarò, Crozza su Maroni e Belpietro.
Buonasera Maroni. Maroni e Belpietro in studio. Ma non doveva essere una puntata sul meglio dell'Italia? Chiudiamo con le europee. Chiudiamo con le europee perché il PD nel frattempo ha deciso di mandare a Bruxelles Cofferati,
cioè se questo è il
che non si era ricandidato sindaco a Bologna, per stare vicino a suo figlio che vive a Genova. Ecco, il PD non ha problemi di storia politica, ha proprio lacune di geografia.
Insomma, avete sentito un giudizio molto pesante da parte di Crozza nei confronti di Maroni e di Belpietro. Qui devo dire che il giudizio, avete sentito anche la voce di Maroni in sottofondo mentre continuava a parlare Crozza, non è che ci fosse una particolare satira nell'intervento o comicità nell'intervento di Crozza. Risposta di Maroni.
Ha imparato invece... anche a nome di queste persone voglio dire che non intendo rispondere all'insulto del tutto gratuito che Crozza ha voluto fare alla fine del suo intervento in modo assolutamente meschino nei confronti miei, nei confronti del direttore Belpietro. Credo che il momento sia così drammatico e tragico che queste cose veramente le lascio volentieri ai comici. Noi ci siamo occupati di altro e continuiamo ad occuparci d'altro.
Ci sono anche i comici. Non mi pare che una battuta fosse così sgradevole, però non ti possono essere
criticati. Fuori luogo e gratuita, se mi consenti.
Vabbè, se l'è presa.
Se l'è presa, ed effettivamente se l'è presa, perché, ripeto, la battuta di Crozza, secondo me... Secondo me poi uno se la può prendere oppure no. Dopo le questioni che riguardano la televisione e la politica, questioni più serie che riguardano dove trovare i soldi per l'Abruzzo, la politica si interroga e fa anche un po' di confusione, perché abbiamo sentito dall'inizio di questa vicenda almeno 6-7 proposte diverse. Siamo partiti, se non sbaglio, da qualcuno che ha parlato di scudo fiscale. Poi c'è stata la vicenda del 5 per 1000 e dell'8 per 1000, un'intervista al ministro La Russa in cui si parlava di super enalotto. Insomma, grande confusione, ci vorrebbe. Oggi è uscita fuori la vicenda della addizionale IRPEF per chi ha più di 120-130 mila euro. grande confusione ancora. Alberto Quadrio Curzio, buonasera.
Buonasera.
È docente di economia politica Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Io credo che si dovrebbe fare più chiarezza su questo punto e urge una decisione, come dire, immediata, perché si accavallano le proposte e c'è grande confusione, almeno per l'opinione pubblica, immagino, no?
Certo, così, e tuttavia bisogna mettere in conto che reperire 12 miliardi, se tale sarà la cifra confermata, non è un'operazione tanto semplice per un paese come il nostro, le cui finanze pubbliche non da oggi sono sempre in condizioni non brillanti. E poi teniamo conto che questa tragica vicenda piomba su di noi nel contesto di una crisi finanziaria.
Dunque lei dice che l'accavallarsi di queste proposte è logico perché le risorse sono tante da reperire e il nostro bilancio non è che vada a gonfie vele.
Esattamente così, e d'altra parte a me sembra che nella tragedia e nella urgenza di portare i soccorsi quello che si doveva fare è stato fatto, e questo è un elemento positivo. Il profilo ricostruzione a mio avviso ha due però modalità: una riguarda le risorse, e a questo proposito anche l'intervista che ha rilasciato il ministro Tremonti proprio alla vostra radio qualche ora fa sta ad indicare che l'ipotesi del 5 per 1000 non è la sottrazione di quanto viene attualmente erogato ai beneficiari del 5 per 1000, ma se ho ben inteso è un'ipotesi di ampliamento del 5 per 1000 proprio come contribuzione volontaria, sì, che sì, mi sembrerebbe importante. Un'altra strada da percorrere, ma certamente questa andrà vista in sede comunitaria, perché il dibattito sugli scudi fiscali è un dibattito aperto dopo il G20 di Londra, potrebbe essere anche quella. E infine c'è un problema di posponimento di opere pubbliche che erano state messe in agenda dal governo. Io stesso ho avanzato l'ipotesi di un posponimento della realizzazione del ponte di Messina, che sì, potrebbero, se non altro nell'immediato, rendere disponibili delle risorse. Il CIPE aveva stanziato 1,3 miliardi il mese di marzo per il riavvio della iniziativa ponte di Messina. Ebbene, questo potrebbe essere una scelta, insomma.
Ecco, io proprio su questo volevo chiederle ancora qualcosa, professore, perché io sono personalmente molto favorevole alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Conosco bene la vicenda di questo miliardo, di questi 1 miliardo e 300 milioni di euro che vengono da una storia lunghissima, che adesso sono stati tra virgolette restituiti al ponte. Lei fa un ragionamento: siccome il ponte è un'opera di lunga durata, no? Allora non perché lei sia pregiudizialmente contrario alla costruzione del ponte.
Io non l'ho detto questo.
Però siccome è un'opera di lunghissima durata, nell'immediato c'è bisogno di questi denari, allora possiamo prenderli da lì. Ma io allora aggiungo: perché invece non dalla TAV, perché non da una grande opera, perché lei si concentra proprio sul ponte?
Allora, la domanda è tutt'altro che capziosa. Mi concentro sul ponte perché di per sé è un'opera a carattere individuato, specifico, bene nucleata. Mentre invece se noi andiamo a prelevarli per altre opere, per esempio sulla rete ferroviaria italiana, i riflessi di interconnessione della rete sono certamente più preoccupanti. Tuttavia mi rendo perfettamente conto che sarebbe una soluzione temporanea per far fronte a una necessità improvvisa. Non è un'affermazione che vuole in qualche modo mettere in discussione l'utilità del ponte, anche se vorrei notare che se i conti sono stati fatti correttamente sul ponte, cioè che la gran parte del finanziamento verrà da fonti private e anche dai ricavi di esercizio, sì, e questo è un elemento discriminante naturalmente, e questo io l'ho precisato nel mio,
certo,
mio articolo. Insomma,
il titolo era meglio rinviare il ponte, poi come naturalmente i titoli riassumono.
La spiegazione è questa che vi sto dando in questo momento, e naturalmente io mi rendo anche conto, come dicevo prima, che c'è anche un profilo organizzativo in questa vicenda, perché l'Italia ha avuto tanti terremoti, da taluni terremoti si è usciti in modo rapido ed efficace, sì, intendo dire il caso Friuli. In altri casi, ahimè, la vicenda si è trascinata per decenni e qualcuno ritiene che l'esito non sia ancora oggi acquisito. Quindi il profilo organizzativo, a mio avviso, è fondamentale.
Assolutamente. Un'altra, un'ultimissima cosa voglio chiederle, che è questa. Un flash sull'addizionale per chi ha più di 130-140 mila euro. Nei giorni scorsi l'ex premier Giuliano Amato aveva fatto una proposta di tassazione, la gente sarebbe contenta di contribuire alla ricostruzione dell'Abruzzo, insomma una tassa sui redditi più alti. Lei che ne pensa?
Io credo che chi ha redditi alti non avrebbe obiezioni a una tassa, ma tuttavia la tassa sui redditi superiori ai 120 o 130 mila euro, a meno che sia una tassa di dimensioni molto grandi, non darebbe un gettito significativo. Credo invece che sarebbe molto meglio cercare di recuperare l'evasione e il sommerso, che se i calcoli sono corretti in Italia sottrae all'erario ancora cifre colossali. Ecco, anche perché, ripeto, far pagare le tasse a chi già le paga è facile, farle pagare a chi invece non le paga è meno facile, ma sarebbe certamente più equo.
La ringrazio, buona serata professore.
Grazie a lei, arrivederci.
Andiamo a Bergamo da Gianni, buonasera.
A lei, buonasera.
Dica.
Nulla, io ieri sentendo la vostra trasmissione, poi volevo partecipare, vedevo che la Lega ha detto di non far l'election day, sì, e fa muro. Ma questi 400 milioni che sono soldi pubblici miei, suoi, di mia mamma, di tutti quanti, tutti gli italiani, ma perché non li diamo agli abruzzesi invece di sprecarli in un'elezione che il centrodestra ha voluto ai tempi di Prodi, se non sbaglio?
Beh, giusto? Insomma, no, lei sbaglia, perché il referendum non è voluto dal centrodestra e comunque non è che si ragiona così, perché questi 400 milioni non li diamo agli abruzzesi. Il problema è diverso, è di un'altra natura, diciamo, che dove mettere le elezioni, dove mettere la data del referendum. Si pensa per esempio adesso al 14 o al 21, perché il 7 non va bene alla Lega. Io dico che ogni referendum, la data del referendum è stato sempre oggetto di trattative tra i partiti, e quasi mai si è tenuto conto dell'aspetto organizzativo, che costa. Questo è qualcosa di cui tenere conto. No, cioè non è che quelli che vogliono l'accorpamento siano i buoni e quelli che non vogliono l'accorpamento sono i cattivi. Questo per semplificare il ragionamento. Alessandro da Macerata, buonasera.
Sì, pronto?
Buonasera, sì. Alessandro, dica.
Sì, volevo dire che da cittadino sono indignato, se non schifato, da questo bavaglio che vogliono mettere i giornalisti.
Negli bavaglio? Di che bavaglio sta parlando?
Perché qui si fanno domande alla classe politica, la classe politica automaticamente attacca poi il giornalista che pone delle domande.
Di chi
questo
parla lei?
Negli altri paesi europei.
Di chi parla?
Il discorso anche di Anno Zero dell'altra sera.
A me non pare ci sia bavaglio, mi scusi.
Come no? C'è una censura forte, come non c'è il bavaglio?
Cioè, se il direttore generale della RAI sospende Vauro, questo è un bavaglio all'informazione?
No, più che altro l'attacco che hanno fatto nella trasmissione. L'attacco che hanno fatto
I politici criticano le trasmissioni come le trasmissioni criticano i politici, è la stessa cosa. La RAI è politicizzata, dunque i politici ne fanno oggetto di contesa tra di loro. I programmi della RAI vengono vivisezionati, ogni parola, insomma, è una cosa tutta italiana. Come in alcune trasmissioni si criticano i politici, è un gioco delle parti che va avanti da tempo. Non c'è nulla di nuovo, né si può parlare di bavaglio, a mio parere.
Non esistono queste cose, mi scusi, in Europa non esiste.
Sì, in Europa non esiste una RAI lottizzata come la RAI in Italia. E dunque non esistono, non esistono tali baruffe come invece accade nel nostro paese.
Ma voglio dire, quello che voglio dire è che in Europa i giornalisti anche delle televisioni statali possono porre domande. Nel momento in cui in Italia pongono domande scomode, immediatamente vengono attaccati. Voi giornalisti siete guardiani della democrazia. Se una cosa non va, se un giornalista fa una domanda, l'importante è che non mente. Se intervista dei cittadini, l'importante è che non mente.
La ringrazio, Alessandro. Andiamo subito a sentire come riassume la giornata il TG3.
Vertice PDL Lega, no all'election day per il referendum ai seggi il 14 e il 21 giugno, consulteremo l'opposizione, dice il centrodestra. Franceschini, Berlusconi cede a ricatti di Bossi, l'accorpamento si fa al primo turno, il Consiglio dei Ministri all'Aquila, passerella mediatica. Il caso Anno Zero, il direttore generale della RAI Masia Santoro, riequilibrare l'informazione, sospeso il vignettista Vauro ed è polemica. Ancora scosse, indagini su un palazzo crollato dopo una ristrutturazione, domani a scuola nelle tende, forse una tassa sui redditi alti. Fini, vigilare sul pericolo di infiltrazione della criminalità nella ricostruzione, legge sugli immigrati, necessari dei correttivi. Crollano per la crisi le entrate fiscali, debito record, la riforma dei contratti alla firma di industriali e sindacati, il no della CGIL. L'industriale Franco Ambrosio, ex re del grano, e la moglie massacrati nella loro villa di Posillipo a Napoli, forse da rapinatori. Il nuovo sito del TG3 da oggi sul web, l'informazione senza confini dalla TV alla rete per avviare un nuovo dialogo con il nostro pubblico.
Va bene, titoli diciamo nella normalità, quelli del TG3, andiamo a sentire Sky TG24.
Sisma in Abruzzo, il governo studia una tassa per i redditi più alti.
All'Aquila si riparte dalle macerie, i magistrati sequestrano ospedale e casa dello studente.
Consiglio dei ministri, la prossima settimana nei luoghi del disastro, una passerella per il PD.
Anno zero, la RAI interviene, Santoro punito, Vauro sospeso, il conduttore ferita grave.
Referendum intesa PDL e Lega, no all'Election Day, al voto il 14 o il 21 giugno.
Immigrazione, la proposta di Fini, servono correttivi alla legge che porta il mio nome.
Banca Italia, debito pubblico record, oltre 1.700 miliardi, entrate in calo del 7%.
Napoli, uccisi il re del grano e la moglie, la polizia, stranieri, i killer di Ambrosio.
Somalia, continuano gli assalti dei pirati, le immagini della nave italiana sequestrata.
Champions League, in campo per la finale questa sera, Porto, Manchester e Arsenal, Villarreal.
Se avessi detto a qualcuno, quando cantavo sulle barche e vendevo aspirapolveri a domicilio, che sarei diventato l'uomo più ricco d'Italia e il presidente del Consiglio, mi avrebbero riso in faccia, mi avrebbero preso per pazzo. Ma la vita non è razionale. Bisogna avere grandi sogni per fare grandi cose. La terra senza sogni non girerebbe, sarebbe ferma. Io sono un guascone, un sognatore.
Come non mai fregato? Fischiano l'orecchio, presidente.
Ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.
Beh, quello che avete sentito è il finale di un film che è stato proiettato l'altro giorno da Sky, Shooting Silvio, sparando a Silvio, e Silvio è naturalmente Silvio Berlusconi. Avete sentito anche la sua voce, quella di un attore in realtà, e alcuni deputati del PDL se la sono presa molto per questa proiezione. C'è chi pensa addirittura al fatto che Murdoch lo abbia fatto apposta, c'è invece chi pensa semplicemente che mandare in onda un film in cui si parla dell'uccisione del Presidente del Consiglio sia comunque un errore. A mio parere le proteste sono sempre peggio di quello che viene mandato in onda, un'opera cinematografica molto 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 di nicchia, che fa parte di un filone che possiamo ricondurre a questo: quelli che sono fissati con Berlusconi, quelli che hanno le teste occupate da Berlusconi, e certamente questa non è una cosa positiva. 800 24 00 24. A proposito del terremoto e quello che c'è all'atere del terremoto, sentite questa piccola polemica innescata dal segretario del Partito Democratico Franceschini, che dice: il Consiglio dei Ministri all'Aquila, con dunque conseguente partenza di macchine blu da Roma per arrivare nel capoluogo abruzzese, e che dovrebbe essere convocato per il 24 di aprile, è improprio, è meglio che i ministri stiano a Roma perché sa di passerella.
Ho avuto qualche dubbio nel sentire il Presidente del Consiglio nello stesso momento invitare i politici a non andare a fare passerelle e poi annunciare la convocazione venerdì del Consiglio dei Ministri all'Aquila. Il Consiglio dei Ministri può adottare dei provvedimenti, è importante che adotti dei provvedimenti necessari, può farlo tranquillamente a Palazzo Chigi. La convocazione del Consiglio dei Ministri all'Aquila, quella sa molto di passerella.
Berlusconi qualche giorno fa aveva detto:
I ministri si recheranno ancora in Abruzzo soltanto per missioni concrete, quindi nessuno dei consigli dei ministri andrà in Abruzzo semplicemente per fare passerella davanti ai media.
A proposito della vicenda del referendum, come sapete c'è stato un compromesso politico il 14 o il 21 e non l'election day del 7, Salvini, Lega Nord, sentite, al limite si può rinviare il referendum.
Allora non si faccia referendum, vogliamo risparmiare veramente. Qualche italiano fra coloro che ci guardano, non dico in Abruzzo, ma a Bolzano, a Cuneo o a Taranto, ritiene prioritario, utile, interessante, necessario modificare l'attuale legge elettorale che ha portato a una semplificazione in Parlamento da 20-25 partiti a 5 partiti? No, penso che non sia nelle priorità di nessuno modificare la legge elettorale, non facciamo referendum. Ci sono cose più serie, più utili, più importanti giustamente da seguire. Vogliamo risparmiare proprio tutto, tutto, tutto? Non si faccia referendum. O piuttosto che gli organizzatori rinuncino ai rimborsi elettorali per i voti che ci saranno nelle urne elettorali.
Beh, insomma, il punto è che il referendum è una scadenza praticamente obbligata. Ci potrebbe essere un rinvio di un anno, adesso non so tecnicamente come, e dunque l'argomento non interessa agli elettori e questo lo decideranno gli elettori quando devono far raggiungere il quorum oppure no. Marco Taradas che dice: allora a questo punto facciamo rinviare le elezioni europee oppure non teniamo le elezioni europee perché il Parlamento europeo non conta nulla. Questa è una mia vecchia tesi, quella che il Parlamento europeo non conta nulla. Certo è difficile non fare le elezioni europee, me ne rendo conto.
Io proporrei di non fare le elezioni europee, d'altra parte l'Europa è in crisi, quindi non serve assolutamente nulla fare un'elezione europea dove il Parlamento conta poco o niente.
Altro argomento è certamente quello che è accaduto a Bari, come avete ascoltato anche durante il giornale radio. Il servizio del TG5 che sentirete è su una vicenda incredibile, eppure non nuova. Oggi sono stati rimessi in libertà 21 mafiosi baresi per il mancato deposito della sentenza di primo grado. Ancora più sorprendenti, secondo me, sono le motivazioni che un responsabile della giunta barese dell'ANM ha dato. Si chiama Salvatore Casciaro, il quale ha detto: a un magistrato si può chiedere la massima diligenza, ma non una impossibile obbligazione di risultato al di là delle umane possibilità. Insomma, scrivere le motivazioni della sentenza, secondo il responsabile della giunta barese dell'ANM, è impossibile, perché si tratta di motivazioni per 160 imputati. Bisognerebbe essere esonerati dall'attività ordinaria, secondo questo responsabile dell'ANM. Sentite.
La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise di Bari il 16 gennaio del 2008, ma le motivazioni non sono state ancora depositate. Per questo, per 22 mafiosi ritenuti vicini al clan più pericoloso della città, si stanno per aprire le porte del carcere. E non è finita, perché per gli altri 130 condannati nel medesimo processo, quello denominato Eclissi, è solo questione di pochi mesi. Poi anche loro saranno liberi per decorrenza dei termini, a meno che il giudice non depositi le motivazioni, cosa che al momento appare improbabile. I mafiosi che escono oggi sono quelli che hanno avuto una condanna a meno di 10 anni per associazione e traffico di stupefacenti. Si tratta comunque di pericolosi esponenti legati al clan Strisciuglio. È un processo molto complesso, con 161 imputati, spiega il capo dell'ufficio dei GIP di Bari. Difficile depositare le motivazioni entro i 6 mesi stabiliti. Insomma, i colleghi fanno quadrato denunciando una situazione di organico carente e con un grosso carico di lavoro. Il prefetto rassicura i cittadini, gli scarcerati saranno sottoposti a misure di sorveglianza come l'obbligo di firma.
Non so se questo possa bastare, naturalmente, ma il fatto è grave, come la vicenda di Edi Pinatto, ricordate? Anche lì ci fu un ritardo clamoroso nello scrivere le motivazioni della sentenza. Chiudiamo ricordando l'oggetto del contendere, perché alla fine è l'unico a rimetterci in questa vicenda, a rimetterci tra virgolette, l'unico a essere colpito, forse non a caso, è Vauro, il vignettista Vauro, il quale fa appello alla libertà di satira, pur essendo lui non solamente un vignettista ma anche un commentatore politico, e poi con le vignette si fa anche politica, dunque non è che sia colpita la satira. Eppure io penso che sia un provvedimento assolutamente inutile. Se la RAI pensa che Vauro e quello che dice Vauro, insomma le posizioni di Vauro, siano incompatibili con quelle dell'azienda, doveva semplicemente non farlo assumere alla trasmissione di Santoro. Non mi sembra che questa vignetta sia più grave tra virgolette o più pesante di altre vignette, sentitela.
Ma io poi ci sono queste misure che condivido, per esempio sì. Aumento delle cubature dei cimiteri, adesso sarà necessario, suppongo.
Questo Vauro sull'aumento delle cubature per i cimiteri, in riferimento naturalmente all'aumento delle cubature previsto nel piano casa. Un ascoltatore ci segnala, ma Taradas è andato in onda questa mattina a Omnibus, dovreste citare la fonte, noi spesso lo facciamo, naturalmente non possiamo ogni volta per ogni contributo audio che mandiamo citare la fonte, altrimenti diventeremo pazzi, stiamo escogitando un sistema per mettere alla fine magari tutte le fonti, comunque diamo a Cesare quel che è di Cesare, e il Taradas che avete ascoltato prima viene da Omnibus questa mattina. E dove andiamo? Andiamo a sentire una cosa prima di andare agli ascoltatori, che è una piccolissima vicenda tutta interna ai radicali, cioè un litigio che poi è sfociato in una quasi rottura praticamente tra il direttore di Radio Radicale Massimo Bordin e il grande capo dei radicali Marco Pannella, l'ennesimo episodio di Casa Radicali.
Penso di esserti antipatico, ma non è un problema.
Ma questo ti sbagli, vorresti, ma
non
infatti,
è un problema.
No, i fatti
non è un problema, andremo avanti, per oggi.
Io mi appassiono e dico proprio le cose. Tu invece molto spesso sei allusivo e vagamente minacciatorio, ma insomma così ognuno c'ha il suo
stile. Mi stai dando del mafioso.
Come?
È ridicolo. Come? Vabbè, comunque sia.
Prendo. Se è questo a cui volevi arrivare, da domani sarai un martire di Pannella.
No. Prendiamo atto di essere fuori linea anche sull'interpretazione.
Guarda, il fuori linea te lo vai a trovare eventualmente altrove, se ne hai bisogno.
Cosa fai?
No, io mi appassiono, io non sono distinto come te.
Io sono certo di potermi guardare allo specchio, così spero di te.
Dipende dagli occhi.
Andiamo avanti. E evidentemente faremo un top degli ascolti, però questa, vi assicuro, è l'ultima trasmissione della conversazione di Bordin con Pannella.
E questo è stato confermato anche in un'intervista questa mattina di Bordin a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Bene, andiamo agli ascoltatori dopo questa piccola parentesi di Casa Radicali e andiamo a Modena. Fabrizio, buonasera.
Buonasera dottor Cucciani, ringrazio lei e la Radio 24 per darci la possibilità di parlare. Dunque, volevo brevemente difendere Santoro per quanto riguarda quello che è successo, perché io prometto che Santoro a me non piace, perché è un po' troppo aggressivo, barricadero, diciamo un po' giornalista d'assalto. Come non mi piace Mario Giordano, anche Santoro non mi piace, tanto per essere, diciamo, equidistante. Però credo che sia sbagliato dire tappiamogli la bocca, oppure deve riequilibrare, perché insomma credo che sia sbagliato, ecco. Poi se posso fare una piccola precisazione, visto che la settimana scorsa siamo stati tutti male per il terremoto, vado su Leggero e su Vauro e su Crozza. E su Vauro, vabbè, io chiamo da Modena, ma come si sente sono toscano, quindi Vauro è un toscanaccio come me. E come penso che un po' i toscani ce l'hanno questa cosa. E voglio dire, Vauro non è chiaramente, non tutti i toscani sono come Vauro o come Benigni, però va preso per quello che è, insomma, quando uno conosce Amici miei, questi film, si rende conto che queste battute ci possono stare nello spirito toscano. E per finire Crozza, io l'ho visto ieri sera, non mi ha fatto ridere assolutamente, e normalmente mi fa ridere, ieri non mi ha fatto ridere, però secondo me anche qui Maroni ha sbagliato, perché quando c'erano Schese, non so se lei se lo ricorda, che dovremmo essere coetanei grosso modo,
sì,
e faceva le imitazioni di Andreotti, con la mano che gli partì lo faceva Evangelisti, non so se lo ricorda.
Sì, magari come no, ma era Montesano anche quello, però credo.
Com'è?
Forse l'ultimo che ho visto, perché mi ha mandato un video un ascoltatore, era Enrico Montesano che faceva
è vero,
che faceva Andreotti, straordinario.
Esatto, la mano di Evangelisti,
la mano di Evangelisti che si muoveva, il braccio destro di Andreotti.
Esatto, sì. Ecco, diciamo che erano delle cose molto più cattive di quello che ha detto ieri sera Crozza.
No, ma il problema non è le cose cattive, si possono dire anche delle cose cattivissime, ma quando uno esordisce, come ha fatto Crozza, dicendo Maroni, Belpietro, ma non doveva essere, cosa ha detto esattamente, non doveva essere la bella politica in trasmissione, la buona politica in trasmissione, oppure il meglio della politica, insomma, non fa né ridere ed è chiaramente una considerazione tutta politica, questo dico io, non c'è un elemento di satira, non c'è un elemento di comicità, un gioco di parole, eccetera, non c'è assolutamente nulla in questa frase. E lei dice ha sbagliato Maroni, può darsi che quando uno attacca un comico in diretta passa sempre immediatamente dalla parte del torto, come quello che si arrabbia per un qualcosa per cui non si dovrebbe arrabbiare, però in realtà in questo caso non c'è stato un intervento, diciamo, comico, era una, secondo me, una cosa buttata lì senza senso, però insomma, questo naturalmente è il mio giudizio. La ringrazio. Ottavio da Milano, buonasera. Ottavio?
Sì, prego, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Il presidente della Camera Fini ha definito indecente la trasmissione di Santoro e con lui altri politici. Ora io non sono presidente di nulla, le elenco brevemente alcune delle cose che io ho trovato indecenti in questa settimana di passione sul terremoto in Abruzzo. Ho trovato indecente, per esempio, che il TG1 abbia espresso soddisfazione per aver superato le altre reti e la concorrenza sugli indici Auditel. Ho trovato indecente l'elogio effettuato dalla giornalista Satta domenica scorsa al presidente del Senato Schifani per le 1.000 euro coraggiosamente donate dai deputati e dai senatori.
Scusi, quali sono le parole che ha usato Monica Setta? Domenica Ina non ricordo, perché se uno si è limitato a dire bene, fate bene a dare 1.000 euro, non vedo il problema. Poi guardi, se si è sperticata in elogi, questo non lo so.
L'elogio era imbarazzante nei toni e nelle parole, perché lei vada a rivedersi la trasmissione se vorrà, ha fatto un elogio proprio sperticato della generosità, queste sono la parola usata dal Presidente del Senato, dimostrata anche in precedenti occasioni, cose di questo genere. 1.000 euro per gente che guadagna dalle 15 alle 25 mila euro mensili, è una notizia che deve essere taciuta, può essere data, poi se si vuole, ma non si deve elogiare un'iniziativa di questo genere.
Poi?
Questo è il mio giudizio. Beh, ho trovato indecente che nella medesima trasmissione, pochi minuti prima, mentre era in corso il dibattito, sullo sfondo andasse in continuazione sistematicamente la medesima immagine di Berlusconi che gira tra le bare a mani giunte in atteggiamento di preghiera. Veniva continuamente data questa cosa. È una cosa che veramente...
Però mi scusi su questo, Ottavio, guardi, io sul primo punto sono assolutamente d'accordo con lei, se lei ci segue sin dall'inizio, forse prima di altri, abbiamo fatto riascoltare e abbiamo detto la nostra sul servizio del TG1, no? Sui dati d'ascolto, per cui non c'è nessun problema. Su quello che ha detto Monica Setta domenica in, se si sia dilungata in un elogio sperticato di Schifani per questa donazione dei senatori, non l'ho ascoltato, però se lei me lo presenta in questo modo, anche qui mi sembra qualcosa di esagerato. Ora, le immagini sullo sfondo di Berlusconi intorno alle bare, francamente io non lo so, insomma, lei ci vede una regia occulta da dietro che decide di proporre agli italiani durante la domenica, dunque un momento di grandi ascolti, domenica in, l'immagine di Berlusconi che si commuove. Non lo so francamente se là ci sia dietro una regia che tende a mettere Berlusconi, a farlo vedere così per fare consenso. Non ci trovo niente di strano che si propongano le immagini del Presidente del Consiglio che si commuove davanti alle bare, insomma, francamente non c'è nulla, come lei ha detto all'inizio, di cosa ha parlato, di indecenza o di no?
Ho ripetuto, pronto? No?
Sì, la sento.
Sì, ecco, ho ripetuto le parole del Presidente Fini. Io non so se la regia fosse dietro o fosse davanti, ma io dico che suggerisco che la sobrietà dovrebbe suggerire alla regista di non continuare a mandare per tutta la trasmissione quell'immagine, perché è offensiva, mostra alla gente che
induce a pensare che le ragioni di tanta presenza fossero altre, non quelle di necessità.
Secondo lei c'è stata un'insistenza sulle immagini di Berlusconi a Domenica Inn. Va bene. Ottavio, qualcos'altro?
Sì, no, volevo dire questo per ricondurre alla trasmissione di Santoro.
Sì.
Io ricordo il terremoto in Umbria delle Marche del 97, non so se lei se lo ricorda. Anche allora vi furono elogi spropositati della Protezione Civile che intervenne tempestivamente, eccetera, eccetera, fu elogiata dalla loro Presidente della Repubblica e dalle altre forze politiche. E vi fu anche chi criticò, perché vi furono dei ritardi, come sempre, come ovviamente vi sono, è naturale, dove si verifica un terremoto vi possono essere dei ritardi. La differenza rispetto a quella volta, che si è conclusa bene fortunatamente, come la vicenda del Friuli, si è conclusa bene anche quella dell'Umbria, la differenza rispetto a questo è che qui c'è stato uno sciame sismico che dura da 3 mesi. E quindi ci sono state critiche che sono apparse anche sui giornali.
No, ma infatti, guardi, fare questi discorsi non mi sembra assurdo.
Allora,
non c'è nessuna cosa di cui non si può parlare. Se Santoro ne ha parlato, va benissimo. Sono stato tra i primi a dire che non c'è nulla di strano in quella parte di trasmissione. La ringrazio, Ottavio Claudio, provincia di Bologna. Buonasera.
Buonasera e grazie per avermi lasciato partecipare anche a me.
Dica.
Io facevo solamente una piccola considerazione al discorso di cercare dei fondi per l'Abruzzo.
Sì.
Io mi domando, perché io non ero neanche nato, paghiamo ancora un'accisa sulla guerra della Abissinia.
Sì.
Paghiamo tante accise che non sappiamo neanche dove vanno a finire. E sarebbe una bella cosa se una parte, non mi dico mica tutte, una parte, solamente una piccola parte, cambiassero il nome Abissinia con terremotati dell'Abruzzo. Oppure anche, credo che ci sia anche la guerra sul Golfo, dobbiamo aver partecipato con accise anche, credo, sulla guerra del Golfo. Quella non c'è più. Non possiamo cambiare la vocina.
Sì, ma comunque sempre tasse, sono sempre imposte.
Ma tanto le paghiamo già.
Sia chiaro che sono sempre imposte, non è che sostituendo la parola Abissinia con Abruzzo o un'altra località o qualche altro evento, sciagura o luogo geografico cambia qualcosa. La ringrazio, Claudio. Comunque, insomma, tutte le proposte sono ben accette, purché si faccia chiarezza a un certo punto. Vincenzo da Cosenza, buonasera.
Pronto, buonasera Cruciani. La chiamavo in merito alla polemica su Vauro.
Sì.
E cosa. A me, io ho notato una grande differenza, mentre quella di Crozza è una battuta simpatica, poi bisogna anche avere un minimo di senso of humor per saper prendere battute.
Magari in un altro momento la reazione di Maroni sarebbe stata diversa. Secondo me non era nemmeno una battuta. Mi scusi, Vincenzo, io l'ho ascoltata. Secondo lei è una battuta quella?
Sì, perché se lì ci fosse stato altri contralter di Maroni, la sinistra avrebbe detto la stessa cosa.
Ma questo non lo so, però io mi concentro sul fatto che è una battuta oppure no, perché a me non sembra una battuta dire ci sono Maroni e il direttore di Panorama Belpietro non doveva essere buona politica, o, insomma, è una battuta questa? Secondo me no, cioè non è una battuta, no? Dov'è la battuta?
Battuta,
mi scusi,
perché quando l'ha detto infatti mi sono messo a ridere. La stessa reazione è stata quella di mio padre e di mia madre. Mentre quella di Vauro, sinceramente, quella delle bare è stata un qualcosa che mi ha toccato e ferito, sinceramente, perché quella non è stata più una battuta né satira, è stata una forzatura, gli è scappata la mano, è stata una cosa brutta che secondo me però doveva rimanere lì, perché chiunque a casa avrà detto è una schifezza, basta, non tutto questo è
ma io adesso quello non c'è dubbio, certo.
Secondo me è una parte aria fritta proprio, perché però al tempo stesso si può dire a Vauro che ha centrato un problema con la con l'altra vignetta che aveva fatto vedere, quello si scava per disseppellire i morti e si scava per seppellire le responsabilità, che è un po' quello che è avvenuto
Sì, ma guardi, il punto è che non si possono vivisezionare, non si possono vivisezionare fino a questo punto le trasmissioni. Se proprio vogliamo vivisezionarle come fa lei, come molti fanno e come pare abbia fatto il direttore generale Rai insieme ad altre persone, allora si può dire che la vignetta sotto accusa, esplicitamente nel comunicato nella lettera di Masi a Vauro, cioè quella sull'ampliamento delle cubature e anche dei cimiteri, è più o meno lo stesso concetto che era stato espresso pochi minuti prima da Marco Travaglio nel suo intervento. Per cui, insomma, alla fine la differenza qual è? È una scelta tutta politica, quella di andare a colpire tra virgolette, di decidere su una persona piuttosto che su un'altra. La ringrazio, Vincenzo. Carlo Rognoni, buonasera.
Buonasera a tutti.
È stato consigliere di amministrazione della RAI fino a pochi mesi fa, autore di un libro che uscirà il 23, se non sbaglio.
Sì, il 23 di questo mese.
Per Marco Tropea, editore, RAI. Addio memoria di un ex consigliere. Come la vede ormai, anche se da poco dall'esterno, questa vicenda di Santoro? Io dico subito una cosa: è evidente che con un altro consiglio d'amministrazione, con un altro direttore generale, probabilmente questi provvedimenti non sarebbero stati presi, o no?
Ma di sicuro, perché diciamo la verità, tutta l'aria di assomigliare a un film già visto. Se forse non vi ricordate, ma all'epoca di Cattaneo, quando prese subito la direzione generale ed era, diciamo, il primo governo Rai totalmente di centrodestra come maggioranza, sì, di consiglio, e la prima cosa che fece fu quella di dare dei segnali brutali di intervento, in modo da creare immediatamente in tutta la Rai un'atmosfera di preoccupazione e di tensione, e di dire adesso allora, insomma, censuriamoci un po' di più. L'effetto, poi devo dire che colpire Vauro, che è l'anello debole della situazione, è veramente un po' risibile. Io trovo che sia vergognoso, perché ora le vignette possono piacere, possono non piacere, possono fare arrabbiare. Santoro è una persona che sta antipatica a un sacco di gente a sinistra come a destra, quindi non è quello il punto, ma il suo mestiere di giornalista lo sa fare come. Dopodiché è scomodo, è sgradevole, fa domande imbarazzanti, ma è che dovrebbe fare un giornalista? In una situazione di tragedia quale è stata quella vissuta dai cittadini dell'Aquila, non c'è dubbio che a 4 giorni di distanza
possono fare anche alcune domande. Insomma,
si possono fare delle domande anche imbarazzanti.
Senta, lei ha parlato di segnale brutale, dunque lei lo intende in questo modo, come un segnale brutale, però a me tanto brutale non pare, perché insomma la riparazione, lei sa che ci sarà la protezione civile invitata dopodomani, un rappresentante della protezione civile, e poi che significa la riparazione nei servizi, perché si parlava dei servizi e non tanto della discussione, non è che si possono fare servizi a favore.
No, ma infatti secondo me è solo per dare un segnale, perché nel merito, che cosa vuol dire? Cioè, è solo secondo me un grave errore, proprio anche dal punto di vista editoriale.
Sì, anche secondo me è un errore clamoroso. Un errore clamoroso, perché è una cosa che non ha senso. La sospensione di Vauro pare che sia solamente per una puntata, tra l'altro, almeno da voci che
circolano. Solo per dare soddisfazione a una parte del governo che preferirebbe avere giornalisti invece che fare, come dicevano gli americani, il premio Pulitzer, il cane da guardia della società civile, dei cittadini, vogliono dei cagnolini da salotto da tenere sulle ginocchia. E qui mi pare che chi fa questo mestiere debba sapere che i cani da guardia ce n'è di tutti i tipi, e quindi non è necessario essere quelli che sbranano chi si avvicina, però non c'è dubbio che c'è una bella differenza tra il cagnolino da salotto e il cane da guardia.
Però la vicenda Vauro secondo me ha un altro aspetto, la vicenda Vauro, se vogliamo anche la presenza di Travaglio da Santoro, cioè dire, sono collaboratori che sceglie Santoro in piena autonomia. E immagino che la RAI poi, se firma dei contratti, sia d'accordo con queste scelte, e naturalmente quando si, tra virgolette, assumono persone di un certo tipo che parlano liberamente e che naturalmente hanno piena libertà di parlare, di dire quello che vogliono, poi se ne assumono anche le conseguenze. Dunque, secondo me, delle due l'una: o la RAI dice questa persona è incompatibile con la nostra filosofia aziendale e allora rescinde i contratti, oppure non è che si possono sospendere così per una puntata o per due puntate. Cioè, ci sono due soluzioni diverse. L'azienda, se pensa che queste persone siano incompatibili con una filosofia di servizio pubblico, dovrebbe rescindere i contratti, altrimenti la sospensione che significa?
No, sono assolutamente ragione, non significa assolutamente nulla, è solo per dare un segnale, per dire che ci sono arrivato e io faccio la guardia che il servizio pubblico non sgarri rispetto al potere costituito. E solo questo ha senso, perché poi dal punto di vista concreto e pratico ha assolutamente ragione lei. Diciamo la verità, è successo alla Guzzanti, è stata cacciata con quella trasmissione Riot, fu preso subito un provvedimento, fu allora Cattaneo che prese il provvedimento contro un curatore della terza rete che aveva imbastito e costruito e fatto questo programma. Dopodiché da allora, diciamo, la satira è stata messa per parecchio tempo fuori, il ritorno di Santoro l'ha riportata in qualche modo. Non c'è dubbio che anche, secondo me, esagerato, nel senso che non c'è bisogno di dare Grillo una sera sì, una sera no, non c'è bisogno di trasformare Travaglio, che è un eccellente giornalista di giudiziaria, che conosce a perfezione i processi.
In un editorialista, dici?
In uno che si ogni tanto usa la satira invece che l'informazione. Cioè, le informazioni che ha le usa quasi che la satira gli consentisse di dire di più e avere più efficacia e nello stesso tempo però ad essere protetto dall'ombrello della satira, che è sbagliato.
Senta, secondo lei nel caso di Santoro non c'è stato, come ha scritto Aldo Grasso, un abuso di libertà?
No, io avevo visto tutta la trasmissione e devo dire che rispetto allo shock avuto dei morti, sentire che quando si dà il microfono a dei cittadini che sono stati terremotati e che sono da 4 giorni in attesa di qualcosa e che i primi giorni hanno dovuto dormire sul letto, che le tende non c'erano, che sono 4 mesi che avevano delle scosse e nessuno gli ha detto nulla, e persino tutta l'informazione nostra, anche i giornali, diciamo la verità, 4 mesi di scosse non ne ha parlato nessuno.
Nessuno, sì.
L'Aquila e gli Abruzzi erano da soli, sì, abbandonati a se stessi. E vedere quella ragazza che studentessa che aveva vissuto fino alla settimana prima in quell'edificio che è crollato come un biscotto e dire ma io al primo terremoto dopo 3 mesi di scosse, il primo a 4 gradi della scala, io ho deciso lascio e vado via da qui. Allora è possibile che tutti dicessero che tutto ciò era normale, neanche la minima operazione.
Dunque, sentire queste cose, secondo lei, è stato un modo corretto di andare sul tema?
La protezione civile si è mossa benissimo quando è successo il disastro. Sono stati abili, capaci, e sono.
Però prima si poteva fare qualcosa di più.
Ma è possibile che la prevenzione sia in questo paese fuori dal.
No, ma infatti, guardi, tutte le domande da questo punto di vista sono legittime. Le chiedo un'ultimissima cosa per concludere. Come va a finire, secondo lei? Faccio una previsione un po' da navigato della RAI, il rapporto tra Santoro e la maggioranza di centrodestra. Come andrà a finire in questa legislatura? Male oppure no?
Ma io penso che andrà a finire male, perché Santoro difende la sua autonomia e secondo me fa bene. Il consiglio a maggioranza di centrodestra con un direttore generale funzionale a quella maggioranza deve dare dei segnali che siano diversi da quelli che ha dato il precedente consiglio, che aveva sì una maggioranza di centrodestra ma un direttore generale che non era funzionale a quella logica e che ha cercato in tutti i modi, anche siamo intervenuti, perché non è che diciamo Santoro è un animale giornalistico da.
Sì, anche il precedente consiglio d'amministrazione aveva richiamato, diciamo,
certo,
Santoro.
Ci siamo trovati nelle condizioni di intervenire per garantire che venisse fatto tutto il massimo per.
Senta Rognoni, qualcuno dice che a Berlusconi conviene poi in fondo avere Santoro in televisione. Lei che dice?
Sicuramente, diciamo che non fa il gioco del centrosinistra, questo mi pare evidente, anche alcune puntate.
E allora potrebbe rimanere, che non si sa mai, potrebbe anche rimanere.
Sì, ma non conviene. Io ho scritto un articolo oggi che è uscito sul Secolo XIX,
sì,
in cui dico che secondo me non conviene alla RAI, non conviene alla Rete 2 che con Marano è ben contenta di avere una trasmissione che gli dà degli ascolti altissimi, e non conviene neanche al governo, perché cioè un altro film, il caso Santoro 2, la vendetta, è
no, certo, assolutamente. La ringrazio molto, buona serata.
Buona serata a voi.
19:57, andiamo in provincia di Milano. Luca, buonasera. Luca, mi sente?
Sì, la sento.
Dica.
Mi sente. Sì, buonasera. No, niente, io ho chiamato perché sono veramente arrabbiatissimo, io mi arrabbio veramente raramente, perché sento questa notizia di tassare i redditi sopra i 130.000 euro per far fronte all'emergenza.
Sì, anche secondo me è una follia.
In Abruzzo. E a meno male che c'è qualcuno, pensavo di...
No, no, non l'ho ancora detto, ma insomma, come mi sembrava una follia quella della tassazione pro terremoto di Giuliano Amato, mi sembra una follia anche questa.
Esattamente, anche perché io faccio così, parto un po' da... faccio due o tre considerazioni. La prima è che la solidarietà non può essere solo per chi guadagna 130.000 euro. Un punto percentuale può essere comunque applicato a tutti. Poi è chiaro,
e poi sono pochi quelli che al fisco guadagnano, secondo il fisco guadagnano 130.000 euro. Li tassiamo ancora?
Sono ricchi.
No, non sono assolutamente ricchi. Poi,
esattamente, insomma, perché poi si va a prendere, io sono un lavoratore dipendente.
Dovremmo avere qualcosa, forse. TG1 lo abbiamo? Sentiamo i titoli.
Terremoto in Abruzzo, 10 giorni dopo la grande scossa, domani riaprono le scuole, ospita in studio Guido Bertolaso. Inchiesta sui palazzi crollati, sequestrata la casa dello studente, il tribunale e l'ospedale, il procuratore mandateci video dei crolli. Referendum, PDL Lega, no all'election day, al voto il 14 o 21 giugno, Fini, peccato non votare il 7, Franceschini, il premier si piega a Bossi. Caso Santoro, il direttore generale della RAI Masi, riequilibrare anno zero, sospeso il vignettista Vauro ed è polemica politica. Libero dopo 9 giorni l'italiano rapito in Nigeria, sarebbe fuggito durante una sparatoria, attesa per i marinai sequestrati in Somalia. Giallo nella villa di Posillipo, il re del grano, Franco Ambrosio massacrato a sprangata insieme con la moglie, nessuna ipotesi esclusa.
Va bene, avete sentito che Guido Bertolaso è ospite del TG1, cercheremo naturalmente di cogliere qualche passaggio di questo intervento. Mandiamo il titolo del TG5 intanto.
Guido Bertolaso al TG5, entro l'inverno una soluzione per i senza casa. Abbiamo fatto il massimo e la gente ce lo riconosce. Basta viveri, inviate solo denaro. Il ministro del Tesoro Tremonti con il 5 per 1000 a favore dell'Abruzzo, soldi in più per i terremotati. Nulla verrà tolto al volontariato. Firmate da imprese e sindacati, senza la CGIL le nuove regole per i contratti, durata triennale e aumenti legati alla produttività. Sacconi, svolta decisiva. Uccisi nella loro villa di Posillipo l'imprenditore del grano Franco Ambrosio e la moglie, ipotesi di rapina. La procura, killer non professionisti, forse stranieri. È stato liberato l'italiano rapito 10 giorni fa in Nigeria. I 10 marinai sequestrati in Somalia chiamano le famiglie, stiamo tutti bene. Dopo quasi 40 anni insieme, i Pooh divorziano. Il batterista Stefano Dorazio lascerà il gruppo dopo il tour estivo per l'uscita del nuovo album.
Va bene, allora riprendiamo con Luca, che ci chiamava dalla provincia di Milano, molto arrabbiato per questa questione che si è aperta sulla tassazione, anche se non c'è nulla di ufficiale naturalmente, sulla tassazione pro terremoto dei redditi più alti. Luca.
Sì, esattamente. Sì, dicevo che appunto io ero molto arrabbiato per questa proposta, perché di base non risolve nulla, perché i redditi, come diceva lei, sopra i 130.000 euro non sono molti e comunque penalizza ancora una volta i lavoratori dipendenti, perché lei sa benissimo che la ricchezza non c'è nei per carità, i lavoratori dipendenti che guadagnano più di 130.000 euro non si possono dire decisamente poveri, però non si può neanche dire che siano i ricchi dell'Italia. Oltretutto
non è che la tassazione però riservata pro terremoto sarebbe riservata solamente ai dipendenti, e chiunque superi quella soglia.
No, però diciamo che il livello della ricchezza, diciamo che per un dipendente che ha una tassazione che è del 43% e che in media un dipendente che guadagna più di 130.000 euro arriva a guadagnare, non so, credo probabilmente 180-200.000 euro, sono veramente pochi quello che arrivano oltre dipendenti, comunque non si possono definire persone ricche, cioè non credo che abbiano persone, non credo che abbiano barche, almeno per quanto mi riguarda. Io guadagno 140.000 euro lordi, non ho barche in Liguria, oppure una casa normalissima, una macchina che è anche...
No, ma ripeto, secondo me è proprio il principio della tassa sui redditi alti per il terremoto che è sbagliata. La ringrazio. Andiamo a sentire anche i titoli della 7.
La procura dell'Aquila sequestra gli edifici pubblici crollati, alla periferia della città 600 sfollati aspettano ancora le tende. Domani riaprirà la prima scuola, ancora polemiche sul 5 per 1000 per i terremotati. Il governo pensa ad una tassa sui redditi più alti.
Uccisa a bastonate l'imprenditore Francesco Ambrosio, l'ex re del grano, già coinvolto in una truffa da oltre 1.000 miliardi, trovato morto con la moglie nella sua villa Posillipo. La polizia ipotizza una rapina finita male ad opera di ladri stranieri non professionisti. Trovata l'intesa tra PDL e Lega sul referendum, si terrà il 14 o il 21 di giugno, dunque non ci sarà l'election day. La rabbia del comitato promotore, solo uno spreco di denaro. Franceschini, Berlusconi si spiega ai ricatti di Bossi. Duro colpo per la Ferrari, i giudici della Formula 1 respingono il ricorso del cavallino che insieme a Renault e BMW protestava contro.
Bene, andiamo a Padova. Stefano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Un attimo solo, sentiamo Bertolaso al TG1.
Sono passati 10 giorni, abbiamo visto che avete lavorato duramente, la prima fase dell'emergenza, chiamiamola così, è stata superata, ma ci sono migliaia di sfollati. Quando riusciranno a lasciare le loro tende? Si può già fare una previsione?
Innanzitutto vorrei chiarire che l'affermazione di domani riapriranno le scuole, ovviamente riaprono laddove le scuole sono state dichiarate agibili, oppure in quei campi dove, come nel caso che abbiamo visto, abbiamo creato delle tende appositamente per l'uso degli studenti. È ovvio che non possono riaprire le scuole nel centro dell'Aquila e in molti altri comuni perché queste non sono agibili, oppure dobbiamo ancora verificarle. Quindi è un'apertura parziale al di fuori dell'area del cratere, nel resto dell'Abruzzo e in quei campi dove siamo già riusciti a fare, oltre a quello che abbiamo visto, anche le aule scolastiche. Noi stiamo gestendo 65.000 sfollati nelle tende che sono state, nel numero di tendopoli che sono state indicate e in tutti gli alberghi che abbiamo realizzato sulla costa. È un lavoro impressionante, molto complicato. Fra poco avremo uno standard accettabile di accoglienza per tutti. E però stiamo anche cercando di capire quanti di questi sono andati fuori casa perché le case non sono più utilizzabili, sono agibili o sono addirittura distrutte, e quanti invece sono fuori casa perché hanno paura delle continue scosse di terremoto e invece di dormire in macchina dormono in tenda. Riteniamo che circa 20.000 persone non torneranno a casa per problemi di agibilità. Queste 20.000 persone saranno quelle che noi dovremo curare, dovremo gestire, dovremo tutelare anche nel corso dei prossimi mesi. Gli altri invece torneranno a casa quando vogliono, quando probabilmente lo sciame sismico si sarà interrotto. A quel punto ci concentreremo su quei 20.000 ai quali dovremo dare un'accoglienza decente, ovviamente entro la fine dell'estate, direi.
Ecco, adesso vediamo altri servizi e torniamo poi a parlare.
Va bene, allora eravamo con Stefano, eccoci. Stefano, dica.
Buonasera. Un paio di osservazioni sui soldi per i terremotati, una battuta su Vauro. La prima osservazione, per quanto riguarda le risorse, a me pare che il nostro paese si stia accingendo a spendere 14 miliardi di euro, quindi due in più per quelli stimati per ricostruire l'Abruzzo, per comprare i bombardieri F-35, che sono dei bombardieri che costano circa 100 milioni di euro l'uno. Io personalmente trovo questa spesa abbastanza inopportuna, anche perché non vedo patti di Varsavia all'orizzonte e non vorrei neanche, per così dire, che venissero usati per andare a bombardare i paradisi fiscali, visto che nell'ultimo G20 si è dichiarata guerra ai paradisi fiscali senza però trovare delle formule che siano per ora abbastanza efficaci. Poi per quanto riguarda invece la questione della tassazione, oggi c'è una notizia interessante, cioè nei mesi di gennaio e febbraio le entrate fiscali sono calate di 7 punti. Io credo che al di là delle una tantum, anch'io sono contrario di tassare i redditi superiori ai 130.000 euro, ancora di più. Il governo dovrebbe concentrarsi per far funzionare la tassazione italiana nella normalità, invece mi pare che da questo punto di vista l'attuale governo sia piuttosto carente. Non voglio una tantum oppure misure straordinarie, voglio che funzioni la normalità delle cose.
Senta, però sì, adesso su Vauro ci torniamo subito. Lei dice non compriamo gli aerei da combattimento che abbiamo ordinato, no? Però vede, ognuno dice la sua da questo punto di vista. C'è chi dice i soldi del ponte di Messina storniamoli sull'Abruzzo, altri dicono prendiamo i soldi di altre grandi opere, c'è chi pensa non compriamo nuovi aerei come dice lei, e altre proposte ancora. Secondo me non si fa, non è così che si ragiona. Comunque, su Vauro.
Vorrei farle presente che ho parlato con degli alti ufficiali dell'aeronautica, sì, i quali mi hanno detto che questa macchina, tra l'altro, rispetto ai costi-benefici ha dei grossi dubbi. E poi comunque abbiamo una flotta aerea che è più che sufficiente per le nostre necessità.
Io non lo so, guardi, può darsi pure, capisce, che siano inutili questi aerei, però insomma, che si esprima il ministro della difesa da questo punto di vista. Non si può pensare, siccome dobbiamo recuperare 12 miliardi, allora non abbiamo ordinato degli aerei. Se sono inutili è stato un errore già ordinarli, non credo che poi si possa tornare indietro sui contratti. Anche sul ponte di Messina, se uno non prende, se uno non investe quei soldi, abbiamo un contratto in essere con Impregilo che bisogna pagare un sacco di penali. Su Bauro che voleva dire?
Sì, certamente, comunque gli errori si pagano sempre con i soldi dei cittadini, purtroppo.
Sì, cioè, appunto, dico. Certo.
Quindi...
Sì, se sono errori bisogna poi pagare, allora a quel punto forse è meglio andare avanti. Che
per
dice?
Quanto, sì, no, per quanto riguarda Bauro, io ho trovato molto più disdicevole i dati dell'audience sbandierati dal TG1 il giorno dopo che c'era stato il terremoto, e però vedo che nel caso della trasmissione di Santoro si applicano delle sanzioni più o meno discutibili. Invece il TG1 può fare, per così dire, propaganda dei suoi dati audio sulla tragedia e nessuno interviene.
La ringrazio, ancora Bertolaso al TG1.
Prevenzione. Non sono i terremoti che uccidono. Il terremoto è un fenomeno naturale, come i vulcani e come la pioggia. È l'uomo che uccide perché costruisce come non dovrebbe laddove si sa che ci sono i terremoti. Questa è una frase che può anche colpire, ma è la semplice e banale verità. Ricordo che 2 anni fa, quando celebrammo il 10° anniversario del terremoto dell'Umbria e delle Marche a Colfiorito insieme al Capo dello Stato, io dissi che si doveva fare prevenzione, ma temevo che non si sarebbe mai fatta, perché con la prevenzione non si vincono le elezioni. La prevenzione non porta voti, la prevenzione evita i disastri di questo genere. Nessuno poi si può mettere la medaglietta del soccorso immediato. Fui aspramente redarguito per queste mie affermazioni. Mi venne detto: se vuoi fare la politica, partecipa alle elezioni e non fare il funzionario dello Stato.
Il padre di
frasi molto dure da parte di Bertolaso alla politica in generale. Elisa da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Intanto la ringrazio molto e mi dà la possibilità di dire 2 parole.
Grazie a lei, dica pure.
Io sono d'accordo su questa una tantum, sui redditi alti, per carità. Però voglio dire, per esempio, Travaglio l'anno scorso ha denunciato 1.800.000 euro. Dico, ma vogliamo rivedervi queste retribuzioni? Chi prende 10 milioni di euro, chi 20, chi 12?
Ma, guardi, io non so quali siano gli stipendi di queste persone e non mi interessa nemmeno.
Ho capito, ma i soldi dove dobbiamo prendere? Scusi, sempre se tassiamo...
Elisa, lei dice, lei è d'accordo nella tassare i redditi più alti, una tantum per il terremoto,
ma
giusto?
Ma più alti che significa? Perché questi
oltre i 100, oltre i 130.000 euro.
Ma 100.000 euro netti sono 58.900.
Ho capito, lei dice se bisognerebbe colpire di più chi guadagna, non so, 200.000, 300.000, 400.000 proporzionalmente, non lo so, lei immagina una cosa di questo tipo?
Io immagino che non esiste nessuno che merita 10 milioni di euro ogni anno, scusi, lei pensa che c'è qualcuno che merita?
Ma non lo so, qualcuno magari li guadagna onestamente questi soldi, non si può decidere dall'alto chi li merita o chi non li merita, di solito è il mercato che lo decide.
Il mercato è come l'associazione dei pastai che ha detto che il prezzo della pasta lo fa il mercato, così la gente non mangia più nemmeno la pasta, insomma, scusi dottore. Mi sembra un pochino...
Va bene Elisa, comunque lei è d'accordo sul fatto che bisogna tassare i redditi alti. Ed è
sì, ma i redditi alti e poi non bisogna dare 300.000 euro al mese al direttore della Italia, scusi. Quando
vabbè, questa è la vecchia polemica, su Cimoli e sull'uscita di Cimoli dall'Italia. Va benissimo, sì. Elisa, lei ce lo ricordiamo tutti a futura memoria. A Matteo Arpe saranno problemi degli azionisti di Capitalia quando è uscito dalla banca. La ringrazio, andiamo a sentire un'altra ascoltatrice, Maddalena da Roma, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo parlare della puntata di Anno Zero.
Lei ha la radio alta,
parole.
Maddalena, lei ha la radio alta e sentiamo un ritorno.
L'ho abbassata.
Dica.
Va bene.
E insomma, sentiamo ancora un ritorno.
Il programma e sono rimasta senza parole. Io non ho mai avuto in simpatia Santoro, ma devo dire che non è che mi arrabbio per gli attacchi al governo, quanto per gli attacchi alle persone che erano lì a lavorare, che si sono precipitate e che stavano facendo un lavoro difficilissimo in condizioni difficili e Non ho capito assolutamente come si può.
Ma dove sono stati gli attacci? Dove li ha visti gli attacci?
Mi scusi. Soltanto le cose negative.
Dove li ha visti gli attacchi?
Per me.
Non ho capito, Maddalena, mi ascolti? Dove li ha visti questi attacchi? Mi faccia un esempio.
Durante il programma facevano vedere soltanto le cose che non funzionavano, le cose che mancavano. Questa secondo me non è, cioè la libertà di informazione dovrebbe fare anche rima con obiettività. Io l'obiettività non l'ho vista, lei l'ha vista?
No, però qui bisogna intendersi, Maddalena, il taglio della trasmissione è quello che dice lei, non c'è dubbio, si puntava soprattutto sulle magagne in generale, quelle delle mancanze, la prevenzione, le cose che ancora mancavano agli sfollati, come è normale che sia. L'enfasi era puntata tutto su questo, ma non è che una trasmissione televisiva debba per forza fare il bilancino fra tutte le cose o chiudere il cerchio. Santoro ha scelto questa linea, non è una novità, non mi pare una cosa sorprendente, era l'unica cosa che poteva fare per affrontare dopo 4 giorni, secondo il suo punto di vista, questo tema del terremoto. Non c'è niente di particolarmente rilevante, secondo me, anzi più se ne parla da parte della politica, più peso si dà a Santoro e a una trasmissione televisiva. Andiamo ancora a un ascoltatore, Giuseppe da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo intervenire sempre per difendere Santoro, ma adesso come ha parlato prima la signora, ha parlato prima, dove sono stati gli attacchi alla protezione civile, cioè a quelli che stavano operando di Santoro? Non è stato vero che li hanno attaccati, hanno attaccato il fatto che non c'è mai prevenzione, che erano 3 mesi che c'erano le scosse di terremoto, nessuno ma ha cercato di organizzarsi, di dire ma organizziamoci, vediamo se succede qualcosa, siamo già pronti.
Tra l'altro lo stesso spazio che è stato dato a Giuliani in quel contesto, Giuliani è il tecnico, diciamo, ricercatore che ha parlato di allarme, ha parlato della possibilità di prevenire i terremoti, è stato dato a Vespa nelle sue trasmissioni ben 2 volte alcuni giorni prima, per cui non mi pare che da questo nessuno ha gridato allo scandalo per la presenza di Giuliani, anzi il ministro La Russa una volta in studio ha detto beh insomma mi sembra che sia stato a Vespa, mi sembra che sia stato concesso troppo spazio a questo Giuliani, per cui insomma, anche da questo punto di vista non mi pare che dov'è lo scandalo.
Certo, hanno una rovinata a trattare la gente, la Russa, compagnia bella, poi anche sulle vignette di Mauro, no? Io ho visto, lo vedo sempre Santoro, cioè le vignette ragazzi sono feroci, sono cattive, ma non ha riso nessuno, non ho riso neanche io, cioè, sono frecciate che uno lancia, perché comunque quando Berlusconi con le sue sparate è giusto che qualcuno gli faccia da contrappeso. Ogni volta
no, ma non è questione di contrappeso, Mauro è uno che ha le sue idee e le conosciamo, il problema è solo uno secondo me, se la RAI pensa, la RAI, il problema è che la RAI è tante cose messe insieme, certo, pensa certo. Che Mauro sia incompatibile, allora si risolva il contratto, oppure non si faccia nemmeno un contratto, questo è il punto, non ci devono essere isole così dove poi si può invocare la libertà di stampa, la censura, questo è tutto ridicolo, se la RAI, una dirigenza vera della RAI, che non è certamente questa che è ancora super politicizzata, pensa che Mauro sia incompatibile con lo spirito del servizio pubblico, allora non si faccia nemmeno un contratto all'inizio, non è che poi a un certo punto si sospende perché Mauro fa una vignetta cattiva.
Certo, poi quello... volevo anche intervenire ancora sulla RAI, no? Sì. Tramitoso che il servizio pubblico trasmette Santoro, io pago l'abbonamento, io pretendo che uno come Santoro paghi.
Ma no, questo è un atteggiamento, scusi, questo non sta scritto da nessuna parte, per fortuna la libertà di informazione, la RAI può prescindere da Santoro, mi scusi Giuseppe, su questo non sono d'accordo.
Poi, per fare un esempio, pure i grandi giornalisti cosa sono? Emilio Fede che dà...
Ma non è questione di Emilio Fede, non inutile fare confronti. Lei sta dicendo, io pretendo che ci sia Santoro. Che c'entra pretendere che ci sia Santoro? Questo è la...
Pago il canone, cioè, è come la pensione, la personalizzata che pagano il canone. Quindi è giusto che si facciano i loro programmi e tengono assenti, perché cioè, non abbiamo programmi...
Va bene, guardi Giuseppe, la sento pochissimo perché la linea va e viene, comunque il suo concetto è chiarissimo, lei paga il canone e pretende che ci sia Santoro, per me è un ragionamento che non sta né in cielo né in terra, comunque faccia lei. Allora, siamo in collegamento con Salvatore Casciaro o Casciaro, mi corregga? Buonasera. Casciaro, benissimo.
Presidente, buonasera a voi.
Buonasera, presidente della Giunta Barese dell'Associazione Nazionale Magistrati. Perché siamo in collegamento con Casciaro? Perché insomma è successa una cosa di cui parlano tutti oggi. Cioè, per decorrenza dei termini sono stati rimessi in libertà 21 mafiosi baresi. Questo per il mancato deposito della sentenza di primo grado che li condannava a vari anni di prigione. Lei ha detto oggi a Repubblica, e poi lo ha ripetuto in altre occasioni, il problema è che scrivere le motivazioni di una sentenza su un maxi processo che riguarda 160 imputati è una cosa molto gravosa e purtroppo non c'è stato il tempo. Mi sembra una spiegazione, se lei si è limitato a dire questo, che insomma credo assolutoria nei confronti del giudice che doveva scrivere queste motivazioni, o no?
Ma io non voglio assolutamente passare una linea di principio che abbia una connotazione di natura di difesa corporativa. Quello che voglio dire è tutt'altro. Voglio dire che in realtà questo è un processo estremamente complesso che è stato condotto con estrema celerità, perché pensi, con 161 imputati per capi di imputazione molto gravi, omicidi, tentati omicidi, ovviamente associazione a delinquere, finalizzata all'estorsione, allo spaccio, quindi posizioni molto articolate e complesse, il giudizio abbreviato si è concluso in un anno e mezzo, meno di un anno e mezzo, quindi con estrema velocità e celerità. Questo stesso accertamento processuale, se si fosse svolto in una sede dibattimentale, sarebbe durato probabilmente 4 o 5 anni in un procedimento così complesso, e probabilmente le scarcerazioni sarebbero avvenute nel corso del dibattimento in maniera inesorabile. Quindi ecco, stiamo parlando comunque di un giudizio che è stato condotto.
D'accordo, ma siccome il giudizio è stato molto veloce, come lei ci dice, poi più di un anno e ancora non c'è la motivazione.
Nel momento in cui il giudizio si è concluso con un dispositivo che sono un dispositivo da 63 pagine di dispositivo, quindi una motivazione plausibilmente di migliaia di pagine, ecco, nel momento in cui si conclude con la lettura del dispositivo e un unico magistrato deve stendere questa motivazione, in un contesto di estrema sofferenza dell'ufficio GIP GUP con solo 13 unità a fronte di una mole di lavoro notevolissimo, la collega De Palo, che poi è apprezzata nell'ambiente giudiziario barese, tant'è che è stata addirittura già valutata professionalmente dal Consiglio Superiore, che recentemente gli ha conferito addirittura un incarico direttivo proprio sulla base delle sue capacità oggettive sul piano professionale. Ecco, la collega De Palo probabilmente, forse per un eccesso di generosità forse, ecco, anche non ha chiesto un esonero dall'attività ordinaria,
per cui lei doveva fare la sua attività normale di magistrato,
attività normale di magistrato dell'ufficio GIP GUP, quindi con urgenze, con convalide, con provvedimenti di notevole complessità, a cui si aggiungeva anche la stesura di questa motivazione. E quindi lei capirà, alle volte in un'ottica in cui un magistrato si trova nella propria solitudine, diciamo, se vogliamo, da un lato di dire chiedo l'esonero ma a carico del mio lavoro, tanti altri colleghi che si trovano già oberati e sommersi di carte, probabilmente ha confidato nella possibilità di trovare comunque il tempo nelle ferie, di riuscire a stendere in tempi comunque ragionevoli la motivazione.
Capito, lei parla di eccesso di generosità, fatto sta che per i cittadini e per l'opinione pubblica il risultato è che evidentemente nelle valutazioni del capo di quell'ufficio giudiziario qualcosa doveva essere fatto. Lo stesso giudice forse poteva avvertire: guardate che io non ce la faccio, aiutatemi. Insomma, io credo che il responsabile di quell'ufficio giudiziario debba rispondere di questa cosa qui, o no?
Ma io, guardi, non credo che sia una questione di dirigenza degli uffici, anzi i dirigenti degli uffici sono anche loro in prima linea e organizzano il lavoro spesso nelle migliori condizioni possibili.
Ho capito, la responsabilità non è che può essere in generale del sistema perché ci sono pochi magistrati e le carte sono tante, cioè qualcuno deve assumersi la responsabilità, deve dire io non ce l'ho fatta, non ho fatto in tempo ad avvertire, il capo del mio ufficio non ha provveduto altrimenti. Insomma, non ci può essere una situazione in cui nessuno è responsabile
così. No, voglio dire che sono fatti estremamente oggettivamente che destano un comprensibile allarme nella collettività, ma non può che in un contesto di eventi di questo tipo andare alla radice del problema. Cioè la radice del problema è che se io ho un numero di magistrati assolutamente insufficiente a fronteggiare un carico, bisogna aumentare la pianta organica dell'ufficio.
No, vabbè, su questo siamo d'accordo. Forse bisognerebbe rivedere, anche la questione del deposito delle motivazioni. Non può essere un lavoro ciclopico, no? Forse anche da questo punto di vista bisogna cambiare qualcosa. Insomma, non è che perché...
Ma guardi, lei pensi, scusi se, se mi permetto di interromperla, pensi che un procedimento come questo, con 161 imputati, sì, no? 150 condanne, viene gestito da un unico giudice in abbreviato,
sì,
con un giudizio abbreviato estremamente articolato e, sì, oggettivamente complesso, quando in realtà alle volte nell'ambito delle proposte di riforma cosa si propone? Per dirle, ecco, si propone che magari l'autorizzazione alle intercettazioni nell'ambito di attività nello stesso, sì, contesto procedimentale venga invece autorizzata da un collegio di 3 persone, quando in realtà la decisione su tutte le questioni,
sì,
e la statuizione anche di condanna o di assoluzione viene invece devoluta a un unico giudice. Bene, ci sono delle incongruenze molto...
No, ma le incongruenze ci sono, non c'è dubbio, e secondo me però anche il fatto che la liberazione o meno di alcune persone dipenda dal imputate e condannate per reati gravi, dipende dal deposito di una delle motivazioni di una sentenza, questo già mi pare un'incongruenza. Non credo che ci siano i titoli del TG2 questa sera, e andiamo allora subito agli ascoltatori. Andrea da Firenze, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, senta, mi deve dare una mano. Ho dei problemi per capire se sto sbagliando io a applicare dei concetti oppure no. Io lavorando, e mi riferisco adesso alla RAI e un po' l'informazione, lavorando, ho firmato un codice di deontologico per un'azienda. È chiaro, ci sono delle regole che devo applicare, se vengo meno a queste il mio contratto è terminato, punto e basta. Ora, se ci sono dei problemi nell'informazione, se qualcuno viola qualche regolamento, è chiaro, queste persone dovrebbero subire una sorte di questo tipo, oppure sono soggette a dei giudizi appunto soggettivi che dipendono dal MASI di turno piuttosto che da altri. Una regola di questo tipo può essere le trasmissioni di approfondimento politico non possono avere al loro interno satira, semplice. Chi vuol fare satira va nei programmi di intrattenimento e la può fare nei termini previsti da un codice che è pubblico nel caso di ditte pubbliche come la RAI. Tutti possono sapere, viene deciso dalla politica pubblicamente e poi chi viene meno non viene meno a quello che dice il tizio di turno, il politico di turno che si arrabbia se viene trattato male, ma viene meno all'articolo 2, 7, 51 che ne so io, e viene terminato il suo contratto.
Beh, insomma, sì, lei la mette su un piano, sa, i dettagli, le norme in realtà sono frutto anche qui di un'interpretazione e di una mediazione tutta politica, per cui non so lei cosa voglia dire da questo punto di vista. Che un vignettista non possa partecipare ad una trasmissione di informazione mi sembra una cosa così, un assurdo. Può tranquillamente partecipare, sapendo naturalmente la RAI che Vauro non è solo un vignettista, è una persona che facendo le vignette dice la sua politicamente, perché lo fa anche in altre trasmissioni a prescindere dalle vignette. Dunque, se Vauro e Travaglio sono gli editorialisti di Santoro, evidentemente la RAI, e se hanno un contratto con la RAI non ha nulla da ridire da questo punto di vista. Poi non ci si può svegliare un giorno dicendo no, questa vignetta non va bene perché ci sono state altre vignette. Allora come si giudica se una cosa è giusta, sbagliata, pessima? Non mi sembra che le norme invocate nella lettera di Masi siano particolarmente colpite rispetto ad altre volte, no?
Quindi sto sbagliando io a applicare un metro che nelle altre ditte...
Ma il problema è che la RAI è una ditta particolare...
Prende soldi miei e suoi anche.
Sì, no, ma infatti è una ditta particolare in cui a decidere è la politica, e dunque quello che al precedente consiglio direttore generale non sarebbe mai venuto in mente magari di sospendere, o forse sì, non lo possiamo sapere naturalmente, di sospendere di sospendere Vauro è venuto in mente a questo direttore generale, chissà per quali motivazioni, per quali equilibri.
Appunto, se ci fosse un codice di condotta deontologico, fosse chiaro quali sono gli articoli violati, non ci sarebbe questa soggettività.
Beh, insomma, nella lettera di Masi a Vauro questi articoli sono anche citati, però sa, qui si va davvero sulle interpretazioni. Non so, io sono convinto che da tutte queste vicende si può uscire solamente con la privatizzazione della Rai, la penso come Franco De Benedetti, come pochissimi ormai giapponesi rimasti, solamente con la privatizzazione di molte di alcune reti Rai si può uscire da, con un editore vero che decida, a me mi sta bene Santoro, mi sta bene Paolo, mi sta bene Travaglio, altrimenti
sì, non... Però privatizzazione non come certi giornali che poi attingono a piene mani dal finanziamento pubblico.
Vabbè, questo è un altro discorso. Andrea, la ringrazio. Lorenzo da Milano, buonasera Lorenzo.
Sì, buonasera. Tanto la ringrazio e mi scuso per l'emozione, è la prima volta che intervengo.
Dica tranquillamente.
Allora, un breve accenno su quello che stava dicendo il precedente ascoltatore, nel senso che da quello che ho capito io, forse mettere le regole vuol dire decidere cosa sta bene, cosa si può dire, cosa non si può dire, in modo tale da eliminare poi eventuali altre politiche.
Sì, ma non è una cosa
inesistente. No, era giusto quello che ho interpretato io relativamente a che è stato detto poc'anzi. E io volevo intervenire in merito a quello che invece è stato detto sulla trasmissione di Santoro, cioè secondo me non si capisce bene dove sta la reale notizia, perlomeno quello che si comunica alla gente comune di fatto non viene ben recepito, perché c'è un appiattimento da parte dell'informazione. Nel momento in cui qualcuno dice un qualcosa di diverso, tipo il Santoro della situazione, si grida allo scandalo piuttosto che...
Sì, ho capito Lorenzo, però secondo me non è nemmeno così, perché non è che Santoro ha posto questi problemi che nessuno ha posto, di cui nessuno ha parlato. È da quattro giorni che si parlava di queste cose, della prevenzione, della situazione dell'ospedale. Non è che siano stati tirati fuori da Santoro. Santoro ha utilizzato un metodo che è quello della polemica su una vicenda ancora calda, nonostante fossero passati quattro giorni, e questo ha suscitato scandalo perché non c'è stato un elogio o comunque non c'è stato solo l'elogio di quello che veniva fatto dalla Protezione Civile, dai volontari eccetera, ma c'è stata anche la critica per quello che non c'era, le considerazioni sulla prevedibilità dei terremoti, le considerazioni su tutto un sistema di prevenzione, di allarme che ci doveva essere. E questo qua evidentemente ha posto dei problemi a qualche politico che si occupa di Rai. Non credo che gli ascoltatori siano rimasti colpiti dalle offese alla Protezione Civile. Non ci sono state querele, non ci sono stati, anche se tutto non è che può essere misurato attraverso le querele. La ringrazio. Lorenzo, Giancarlo da Genova, andiamo più veloci verso la conclusione. Giancarlo, dica.
Sì, buonasera. Sì, no, anch'io, a parte che a me piacciono i giornalisti scomodi che fanno le domande scomode, e mi pare che gli indici d'ascolto che hanno zero dicono che piace anche a molti altri.
A me non mi sembra che ci sia tutta questa scomodità. Io non ritengo quella trasmissione una trasmissione scomoda, per niente, insomma, almeno dal mio punto di vista. Comunque questo è un mio parere, è il mio parere naturalmente.
Una trasmissione in cui certamente si dicono anche cose scomode senza avere riguardo.
Sì, ma a parte che le cose scomode bisogna anche che siano vere poi le cose scomode che si dicono.
Certo, però voglio dire, un giornalismo diverso secondo me non mi attira, mi stufa, mi annoia.
Vabbè,
ecco,
insomma, lei, a lei la trasmissione di Santoro piace, ma va benissimo.
Piace,
come
piacciono i giornalisti coraggiosi che sanno dire quello che devono dire contro la mafia, rischiando anche la pelle, quelli che sanno dire anche cose contro il potere o anche contro l'opposizione, rischiando magari il posto di lavoro. Non mi sembra che in Italia ce ne siano tanti, ma a parte questo volevo dire che in effetti Santoro ha premesso nella sua trasmissione tutti gli elogi possibili per quello che stavano facendo e si prodigava la Protezione Civile, e poi ha detto anche il resto. Se posso dare una testimonianza diretta, io avevo un amico che venerdì è stato operato all'ospedale di Aquila e ha subito un'operazione molto seria, non posso precisare per motivi di privacy.
Allora?
Poi io l'ho chiamato e gli ho detto: scusami, ma allora anche te ti hanno trasportato con l'elicottero nell'altro ospedale? Mi ha detto: ma figura, ti dicono tante cose, mi sono dovuto alzare in piedi con l'aiuto di un solo infermiere infermiere, sono andato all'ambulanza e mi hanno portato da un'altra parte. Ecco, va bene, quindi immagino che quanti malati c'erano avranno potuto fare tutto il possibile, certe enfasi alle volte sono un po' esagerate forse.
Va bene Giancarlo, la ringrazio.
No, mi scusi, però la cosa che volevo dire su Vaudo era un'altra, cioè Vaudo non voleva
Vauro.
Di rispetto, sì, scusi, ai morti, voleva solo evidenziare che forse nel piano casa del governo, dove si parlava di liberalizzazione, migliori controlli, forse c'era qualche leggerezza di troppo, e visto quello che è successo non mi sembrava del tutto fuori luogo sottolinearlo.
Guardi Giancarlo, si può dire qualsiasi cosa, naturalmente si possono fare le vignette su qualsiasi cosa. Anche a me non sembrava una cosa particolarmente, rispetto a tante altre cose dette, non mi sembrava una cosa particolarmente grave.
È stata un po' girata in
insomma, Vauro ha un obiettivo, Vauro ha un obiettivo spesso, che è quello di Berlusconi, per carità, ci sono tante persone fissate con Berlusconi, per cui dov'è la novità, dov'è la cosa nuova in questo, non c'è originalità, spesso c'è un obiettivo, è quello,
no, quando c'è leggerezza forse è giusto sottolineare, augurandoci quindi che la prossima volta siano un po' più attenti prima di fare certe proposte. Questo forse
sì, guardi che sarebbe lungo adesso affrontare, siamo quasi in conclusione, il piano casa, cosa prevedeva, le questioni, le leggi antisismiche eccetera. Lo facciamo un'altra volta. Luca dall'Aquila, andiamo più veloci. Luca, mi dispiace, ma siamo in conclusione. Dica.
Salve, buonasera.
Buonasera.
Le faccio una premessa. Ero un vostro accanito ascoltatore fino a 10 giorni fa. Da 10 giorni ho perso la radiolina e anche il televisore. Quindi non ho seguito la vostra trasmissione.
Però Luca, se lei ci dà, io non so se lei abbia ancora un indirizzo, oppure sia in qualche albergo, sia a casa sua, oppure in qualche tenda.
Nel giardino di casa dei miei genitori.
Nel giardino di casa. Se vuole io gliela spedisco una radio.
No, la ringrazio. Troverò una soluzione anche per questo. Però volevo fare solo un piccolissimo intervento. Le ho fatto la premessa, io non ho sentito la trasmissione di Santoro, se non qualche accenno tra gli amici, le cose, quindi non la conosco e non ho seguito la vostra trasmissione negli ultimi 10 giorni, però devo dire una verità, devo fare un enorme elogio per tutte quelle persone che sono venute qui ad aiutarci. Le ripeto, non so di che cosa si è parlato in quella trasmissione, non so che cosa si è detto nella sua trasmissione che lei conduce in questi giorni, però devo dire un grazie enorme a nome, credo, di tutti gli aquilani e di tutte quelle persone che stanno qui in queste condizioni, per tutte le persone che ci sono venute ad aiutare. E devo dire con altrettanta verità che stavano qui dopo 3 ore e mezzo da quando è successo. Questa è la testimonianza di una persona che ha potuto vedere, ripeto, sulla propria pelle quello che è successo.
La ringrazio Luca, io devo concludere, però io la cosa che le ho detto prima della radio non era una risposta banale ad un'esigenza che lei mi ha posto, ma davvero ci farebbe piacere se magari lei o qualcun altro che ha bisogno di una radio, anche perché
le posso fare una confessione,
mi dica,
se l'è rubata mio padre quando se n'è scappato al mare.
A maggior ragione
lo faccio tornare
con il suo cellulare, però, che noi conserviamo, la richiamiamo, ci fa avere un indirizzo e vediamo di combinare anche un invio per più persone, non solo per lei naturalmente.
Non sa quanto mi fate contento.
Grazie. Beh, ci sentiamo domani con tutti voi 18:30 alla Zanzara.